Vogliamo rivolgerci al profeta Isaia, al capitolo 55. Volevo leggere pochi versetti, ma preparandomi anche stamattina, ma anche questo è bello, anche questo è bello. Iniziamo dal versetto 1 di Isaia 55. O voi che siete assetati, venite alle acque. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane e il frutto delle vostre fatiche per ciò che non sazia? Ascoltatemi attentamente e mangerete ciò che è buono, gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me. Ascoltate e voi vivrete. Io farò con voi un patto eterno. Vi largerò le grazie stabili promesse a Davide. Ecco, io l'ho dato come testimonio ai popoli, come principe e governatore dei popoli. Ecco, tu chiamerai nazioni che non conosci e nazioni che non ti conoscono accorreranno a te, a motivo del Signore, del tuo Dio, del Santo di Israele, perché Egli ti avrà glorificato. Cercate il Signore mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. Lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Si converte egli al Signore che avrà pietà di lui, al nostro Dio che non si stanca di perdonare. Infatti i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice il Signore. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, affinché dia seme al seminatore e pane da mangiare, così è della mia parola, uscita dalla mia bocca. Essa non torna a me a vuoto, senza aver compiuto ciò che io voglio e condotto a buon fine ciò per cui l'ho mandata. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. Questo brano è anche adatto a qualcuno che è stato in una pasticceria in Sicilia, cosa pericolosissima, cosa da evitare. Bisogna andare, non so, la notte quando è tutto chiuso, perché ma sapete che sono, ma non ho mai visto cose così buone. E non ho mangiato niente. E sto soffrendo ancora. Volevo mangiare quello e quello, vi dico anche quello. Però sono entrato che ero già sazio, perché i fratelli siciliani, quando ti danno a mangiare, ti trattano bene. Sono entrato che non ce lo facevo più. Ho fatto delle foto. Guardo le foto ogni tanto. Quando uno è sazio, non ha più appetito. Anche se gli danno cose buone, non mangia. E questo brano parla anche di questa situazione. Qualche volta, uso queste esperienze di questi giorni, ma qualche volta non mangiamo perché non abbiamo fame, non beviamo perché non abbiamo sete, ed è giusto per certi versi. Però, qualche volta, Fratelli, voglio dire che sarebbe giusto che avessimo un po' più fame, un po' più di sete, non delle cose che servono solo in Sicilia, ma le cose spirituali, cose che riguardano la conoscenza di Dio. Quante volte leggiamo anche, quante volte ci sentiamo dire, la Bibbia ha già letto. Uno che mi parla così, dico, allora non l'hai mai letto. Perché uno che legge la Bibbia, come finisce l'ultimo capitolo, inizia di nuovo subito dal primo, perché più leggi, più ti incontri con il Signore. Forse non abbiamo abbastanza fame, non soltanto della conoscenza di Dio, ma anche di una vita santa, una vita consacrata. Forse ci accontentiamo di quella cosa che fosse troppo facile a dire. Signore, grazie che non sono come lui, come lui, come lei, grazie che sono molto più di quell'altro. Ci facciamo dei paragoni, evitando forse di confrontarci con altre persone che sono molto più spirituali, molto più preparate, molto più vicino al Signore di noi. Ci accontentiamo anche di una statura spirituale troppo bassa. E forse non abbiamo abbastanza fame e sete per quanto riguarda il servizio del Signore, l'evangelizzazione. Ho assistito a varie riunioni dove ha portato la parola il fratello Filippo. Abbiamo visto la potenza che operava tramite la parola che portava. Ma sapete che una delle cose che mi ha colpito di più era una volta che arrivavamo in Sicilia. Si accende la spia della benzina, si ferma, ci fermiamo da un benzinaio. Quanto tempo ci vuole per mettere un po' di benzina? Mezz'ora. Perché si evangelizza il ragazzo che mette la benzina, è un opuscolo, viene in chiesa, ma conosce il Signore, ma ama il Signore. Mi ha sorpreso, mi ha ripreso questo modo di fare, non una cosa buona, non una cosa speciale, ma quello che dovrebbe essere la cosa normale. Io ho la medicina che fa evitare una malattia, o la medicina che fa evitare scampare al giudizio, alla morte, e sto lì buono e parlo di altre cose. Forse non ho abbastanza fame e sete dei doni che permettono di vedere persone guarite, liberate da demoni, che permette a persone di uscire da certe crisi, momenti di smarrimento. Signore, fa che io abbia più fame e più sete delle cose tue. E se vi porto queste parole, perché sono stato anch'io ripreso dal versetto 2. Perché spendete denaro per ciò che non è pane e il frutto delle vostre fatiche per ciò che non sazia? Quante volte le nostre energie, quante volte la nostra mente, i nostri entusiasmi, qualche volta anche i nostri soldi sono dedicati a cose che non durano, per cose che non sono pane, che oggi ci sono, domani non c'è più. Da ragazzo avevo la passione dei puzzle, il jigsaw, quelli là, 1000 pezzi da mettere insieme, li metti insieme e poi li disfili, li metti nella scatola e poi magari lo rifai dopo un mese. A un certo punto il Signore ha detto, ma cosa stai facendo perdere tanto tempo? La mia passione per il calcio, anche lì, che influiva addirittura anche sulla mia vita spirituale all'inizio del mio percorso cristiano, che soldi avevo la passione della filatelia, raccoglievo francobolli finché non ho iniziato a fare il calcolo di quanto pagavo un pezzettino di carta grande così, e con quei soldi potevo fare cose molto, ma molto più utili. Così per macchine, così per case, per quadri, per altre cose. Anche passioni. Fratelli, la mia parola è basata stamattina su un nome di Dio che abbiamo in questo brano, nel versetto 5. Isaia riporta per ben 26 volte, e poi è ripetuto molto in altri libri, anche nel Nuovo Testamento, il nome il Santo di Israele. Il Santo di Israele. Noi, io per primo, dobbiamo essere santi perché Dio è santo. Ed il modo per diventare santi, evitando tutti i misticismi che ci propone l'Oriente, evitando tutte quelle pratiche esoteriche che offrono quelli che seguono il New Age, di pregare senza scarpe, così sei più vicino a Dio. Fatti senza scarpe, senza calze, senza niente, e Dio non è né più vicino né più distante, perché non si arriva a Dio in questa maniera. Ma ci sono pratiche che il mondo propone. La parola della Chiesa del Signore è questa. La parola di Dio, dove Dio stesso dice: io sono santo, siate santi. Poiché Dio è santo, noi dobbiamo essere santi. E abbiamo in questo brano vari modi per santificarci. Però vorrei prendere spunto innanzitutto, e devo, perché il principio biblico è questo: Dio è santo. Io voglio avvicinarmi a Dio. C'è in Apocalisse, ma la definizione della parola santità non parla tanto della distanza fra noi e Dio. Se dovessimo misurare la distanza fra noi e Dio, non so quanti chilometri, non so quanti anni luce vengono fuori. L'Apocalisse parla di un mare di cristallo, mare che significa un'entità, una distanza sconfinata, puro. Il cristallo parla della fragilità. Oh, inizi a camminare sul cristallo, specialmente una lastra di una certa misura, crolla, casca. Cioè non ce la fai, perché l'uomo carnale con la sua, diciamo in queste illustrazioni, con la sua pesantezza, tocca la santità di Dio e crolla, non può avvicinarsi a Dio. Ma oggi non vorrei parlare tanto della distanza come metri, perché soprattutto la santità di Dio è una questione di differenza fra quello che Dio è e quello che siamo noi. Dio è pulito, io sono sporco. Dio è qua, Dio è presente con noi, dunque non si può parlare di chilometri, si parla di metri, di centimetri. E ci prendi per la mano, dunque Dio è con noi, non è una questione di distanza fisica. Per questo rifiutiamo l'idea anche di un luogo sacro. Questa chiesa, mi piace dirlo, è un ex mobilificio, e quando andiamo via chissà cosa ne faranno. se ci fosse una distanza chilometrica fra noi e Dio, potremmo fare qualche chilometro e arrivare più vicino a Lui, ma non è una questione, è la differenza fra Dio e noi. Dio è pulito, io sono sporco. Dio è perfetto. La caratteristica mia principale è l'imperfezione. Dio non ha limiti. Io mi trovo tutti i giorni a confrontarmi con i miei limiti fisici, intellettuali, spirituali. Dio è diverso da me e la sua santità si rispecchia in queste cose. È vicino a me. Ma come posso? Oh, potremmo riassumere questo discorso col fatto che siamo diversi da Dio per quanto riguarda la nostra natura, perché Dio per natura è santo. Dio non sceglie di fare le cose bene, la sua natura lo porta ad agire bene, non decide di amare nella sua santità. Ama, è una conseguenza naturale. Noi siamo come un gatto che avevamo anni fa, che ha preso un uccellino in giardino. Ho detto a mia mamma, oh, guarda cosa ha fatto il nostro gatto, è cattivo il nostro gatto, lo dobbiamo punire. E mia mamma, saggiamente, ero bambina, fa non si può punire il gatto per quello, fa quello che la sua natura lo porta a fare. Un gatto corre dietro i passerotti e non c'è niente da fare, puoi punirlo quanto vuoi, ma... E noi agiamo e pecchiamo perché è la nostra natura. Per certi versi non scegliamo di peccare. Per certi versi, andrebbe qualificato questo discorso, ma di sabato pomeriggio, noi pecchiamo perché siamo peccatori, la nostra natura. E la distanza fra noi e Dio è rispecchiata in questo, è annunciato e manifestato in questo. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. E la gloria di Dio non è una luce, non è una fiamma, non è un calore. È la santità della sua persona, la purezza, più dell'oro, più di un diamante, più del cristallo, più di qualsiasi materiale che potremmo usare per fare un paragone, un confronto. Sono privi della gloria di Dio. L'amore di Dio fa parte della sua gloria, il suo perdono, il suo desiderio di non vedere nessuno che si perde, il suo desiderio di evangelizzare. Questo fa parte della sua natura e opera perché è la sua natura. Vorrei stuzzicarvi un po'. Presentandovi la persona di Dio. Ma alla fine, e non solo per questione di tempo, dico, Dio, rivelati tu alle persone qui presenti. Concedi ad ogni persona presente una visione della tua persona. Perché tu sei il Signore, tu sei Dio, tu sei il Santo di Israele. L'amore porta Dio ad avvicinarsi a noi. Quella visione di Dio crea anche un pizzico di amore in noi e vogliamo avvicinarci a Lui, il Santo di Israele. Come lo possiamo fare? Il versetto 7, lasci l'empio la sua via. chi vive nel peccato, appunto, non è una questione di chilometri, tu sei a chilometri da Dio, ma fra quello che Dio è, quello che tu sei, quello che continua ad essere, quello che tu hai accettato, ti separa da Dio, è come un muro senza distanze, ma nessuno può varcare quel muro senza abbandonare la via del peccato. Frequentare il mondo è bello, feste, bere, mangiate, gite, divertimenti, risate con il mondo, ma questo è pane che non soltanto non soddisfa, ma è un pane avvelenato che ci porta alla morte, perché conferma quell'abisso morale fra quello che è la persona di Dio e quello che è la nostra persona. Con questa parola andiamo avanti a ciò che dovrebbe distinguere la Chiesa, scusatemi, forse improprio, la Chiesa evangelica da altre Chiese che puntano sulla confessione. Certe cose si ottengono e la confessione è importante e dobbiamo insistere sul confessare i nostri peccati. Però la parola di Dio ci esorta ad andare oltre la confessione, lasci l'empio la sua via. Dio ti perdona, ma anche con il perdono di Dio tu vai all'inferno. Hai fatto una cosa, Dio ti perdona. Qualcuno fuori mi fa qualcosa male contro di me, poi vieni, scusami, no, ti scuso, ti perdono. Però non per questo diventa mio amico, non per questo mi diventa figlio. Così anche Dio può perdonare, Dio perdona ogni preghiera che è fatta con sincerità, anche da uno che non è cristiano. Perché Dio è fedele, ma non per questo viene accolto, viene salvato. La parola di Dio dice, lasci l'empio la sua via. Ed è qui che vorrei anche riferire una cosa che è stata detta durante i funerali del fratello Filippo, di qualcuno ha testimoniato. Diceva che il fratello Filippo diceva, e credo che questa è una cosa importante, l'ho raccolto giovedì e ci sto pensando sempre, voglio mettere anche voi un po' in crisi, i culti servono per la sopravvivenza. Uno che viene ai culti sopravvive, vado al culto, così sto con Dio, ci vediamo domenica prossima. Gli studi biblici servono per sopravvivere. Ci vediamo mercoledì prossimo. Non mi è ancora passato, scusatemi, parlo a voi, di qualcuno che mi ha detto che legge la Bibbia una volta alla settimana. Un po' colto da sorpreso, dallo shock, ho detto, ma in che giornata legge? Hai una giornata fisica? Legge? Sì, la domenica. Ah! E poi è venuto fuori che legge la Bibbia durante il culto. Quella persona non è più in mezzo a noi. Quella persona ha scelto una via che la Bibbia stessa dice che porta alla perdizione. Il fratello Filippo dice che diceva, scusatemi, è giusto che facciamo riferimento a lui, i culti servono per sopravvivere. La sostanza, il cibo vero, più sostanzioso, avviene nel tempo privato davanti a Dio, nella preghiera personale, nella lettura personale, nella meditazione personale, quando siamo soli. Ed è questo che determina la differenza per cristiani che lo sono forse solo di nome e quelli che hanno un effetto, portano un frutto vero nell'opera del Signore, che hanno una vita ricca è una vita arricchente. Fratelli, noi dobbiamo non essere buoni membri di Chiesa, perché la vita cristiana ci deve portare ben oltre questo livello, che è un livello di sopravvivenza. Invocatemi mentre, invocatelo mentre è vicino. Cercate il Signore mentre lo si può trovare. La ricerca del Signore, se non avviene anche di lunedì e di martedì, se avviene solo la domenica mattina, andremo, non dico tutti in perdizione, ma saremo tutti certamente a rischio. E queste parole del versetto 6 indicano urgenza nella ricerca del Signore, che spendiamo il nostro denaro per ciò che non è pane. Il frutto delle nostre fatiche, il frutto delle nostre fatiche, sapete che a me piace l'arte, certi versi, certe cose di Picasso mi piacciono, ma a me piace quel quadro, che è un affresco che ha fatto, bellissimo, una colomba. L'ha fatto all'esterno, in luogo coperto. Nel frattempo i proprietari di tutto lo stabilimento hanno detto a degli operai di rifare le facciate. Hanno visto questi graffi, questi scarabocchi sul muro e stucco e pittura sopra un quadro del valore di milioni di Picasso. Una cosa con grandi valori, ma un imbianchino è venuto un giorno e nel giro di pochissimo tempo ha distrutto tutto e non è stato possibile neanche recuperare quello che era stato perso. Quante volte anche il nostro lavoro così, ci costruiamo un castello così bello, poi in un attimo, non dico 55 secondi, se qualcuno saprà a cosa alludo, ma ci costruiamo qualcosa di grande, poi succede qualcosa e quello che abbiamo fatto è niente. Ho parlato con uno che ha investito parecchi soldi in azioni, era un uomo ricco, ma in Cina. Non ha parlato di queste azioni come carta igienica, ma qualcosa di simile, qualcosa di peggio, del valore, tanti soldi che è andato in fumo. Quante volte la nostra energia, le nostre passioni, il nostro tempo è dedicato a ciò che sarà di nessuna conseguenza. Fratelli, lasci l'empio la sua via, l'uomo iniquo i suoi pensieri. La prima frase parla dei fatti, dobbiamo cambiare la nostra vita, non possiamo andare avanti così. Non è di mia competenza dire ieri sera cosa hai fatto, dove eri? Non voglio, mi rifiuto di entrare a fare questo tipo di pastori, investigatori, qualche pastore lo vuole fare. Però questo è il compito che è dello Spirito Santo, è proprio di Dio. È compito di Dio stare vicino a noi, nei momenti belli e nei momenti brutti. Il Signore, anche nei momenti di grandi ribellioni, scusatemi, ci tiene d'occhio, anche se non è con noi, lo sguardo è verso di noi. Spetta ad ognuno di noi esaminare la nostra vita. Permettetemi, anche perché un'esperienza che abbiamo dovuto affrontare, il calcio non è peccato. Andare a vedere la partita, aspetta a voi decidere se è peccato con i soldi, il tempo, eccetera. Permettetemi di dire però che se avessimo noi, quando abbiamo noi un culto nello stesso orario della partita, il calcio diventa peccato, non perché il calcio è peccato, ma perché hai scelto le cose inferiori. Fumo, pane che non sazia, un pane avvelenato. Se uno di noi dicesse alla propria moglie, oggi esco con altri, non con te. Vedete, la scelta che si fa, forse è la moglie stessa che dice, ma vai fuori, lasciami un po', voglio stare un po' sola. Poi c'è anche questa condizione, ma se facciamo una scelta che ha danno di persone che amiamo, allora quell'azione diventa doppiamente peccaminosa. E noi dobbiamo imparare a mettere Dio al primissimo posto. La parola dice al primo posto Dio. Al secondo posto chi mettiamo? Perché il secondo posto, come fanno in certi concorsi, non assegnato. Terzo posto, non assegnato. Quarto posto, centesimo posto, penultimo posto, tutto il resto. La precedenza assoluta e totale deve essere per il Signore. Fratelli, vogliamo cercare il Signore mentre lo si può trovare, vogliamo invocarlo mentre è vicino, perché il Signore stesso si paragona al vento, oggi c'è e dobbiamo goderne, domani non possiamo dire ci sarà vento, e così la presenza, così la parola del Signore. Voglio chiudere facendo riferimento ad un'esperienza di Isaia, un capitolo fondamentale nel libro di Isaia che andrebbe letto almeno una volta all'anno nella sua interezza. Sono 60 e rotti capitoli, ma andrebbe letto non un capitolo al giorno. Chi legge un capitolo al giorno della Bibbia, in 4 anni riesce a leggere tutta la Bibbia. Un po' poco. Guerra e pace in lingua originale si legge prima. Vogliamo dedicarci alla lettura, ma questo libro andrebbe letto una volta all'anno. Il capitolo 6 parla di un'esperienza di Isaia che vorrei che fosse un po' come noi stamattina. Si incontra nel versetto 3 con una presenza celeste. Il versetto 3, l'uno gridava all'altro e diceva, santo, santo, santo è il Signore degli eserciti. Tutta la terra è piena della sua gloria. Vedete la crisi poi che avviene nella vita di Isaia davanti alla santità di Dio. Quando ha visto l'abisso già fra di noi, mi sono trovato, fratelli, con dei servitori di Dio, credo che è successo a vari di noi, ma a vedere quell'uomo, ma io non sono soltanto un servo di Dio, non sono neanche figlio di Dio, non sono neanche salvato, a vedere certi uomini come vivono, come camminano con il Signore. Se altri uomini creano questo effetto in noi, quanto più la presenza stessa di Dio, che è santo, 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 porterà anche a noi a dire con Isaia nel versetto 5, guai a me, sono perduto, perché io sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo ad un popolo dalle labbra impure. E i miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti. Fratelli, non voglio mettervi davanti all'inferno, ma la santità di Dio è tale che esclusi dalla sua presenza esiste solo l'inferno. il disastro morale, la miseria più assoluta, l'assenza di speranza, di gioia, di amore, di consolazione. Abbiamo parlato prima della realtà delle cose. Il cielo non esiste se non nel contesto del luogo dove Dio è. E la stessa dicasi anche dell'inferno. L'inferno è il luogo dove Dio non c'è, dove non ci sono i suoi attributi. E gli uomini sono destinati a questo. E gli uomini devono andare lì se non possono stare alla presenza di Dio. E possiamo, grazie a Dio, gloria a Dio, però Isaia ce lo riferisce più volte nella sua disperazione. Guai a me, sono perduto. Nel versetto 7 leggiamo: mi toccò con esso la bocca, con un carbone ardente, tolto con le molle dall'altare. Versetto 7, mi toccò con esso la bocca e disse: ecco, questo ti ha toccato le labbra, la tua iniquità è tolta e il tuo peccato è espiato. Fratelli, vogliamo desiderare innanzitutto questa santificazione descritta qui, che avviene non perché prometto di fare il bravo, non perché mi sforzo a non fare più così, ma perché il carbone mi tocca la bocca. Dopo la confessione di labbra impure, che mi tocca il cuore, dopo la confessione di un cuore corrotto, e per l'efficacia di ciò che Dio fa, che abbiamo una nuova natura. E per mezzo dell'efficacia dell'opera di Dio che veniamo costituiti servitori di Dio, dove Dio dice poi anche a noi: va, addia questo popolo. E poi il messaggio che dobbiamo portare, come abbiamo nel versetto 9. Fratelli, Dio è santo, non chi frequenta una chiesa evangelica, ma chi frequenta Dio, chi passa per questa disperazione, questa morte, sarà salvato perché potrà accostarsi a Dio. Vogliamo conoscere ciò che è rappresentato da questo carbone tolto dall'altare. L'altare è il luogo di sacrificio, luogo dove il sacrificio veniva arso per intero, finché non fosse totalmente consumato. Noi dobbiamo accostarci alla persona di Dio, confidando nel sangue che è stato offerto su quell'altare, confidando nell'opera efficace dello Spirito Santo. Non c'è rinnovamento senza riforma. L'iniquo lasci la sua via, il cattivo, il peccatore abbandoni la via che non è conforme alla volontà di Dio, che non è conforme alla sua natura, non è conforme alla sua persona. Lasciamo tutto quello che non è conforme alla santità di Dio e noi scopriremo che quell'abisso che riguarda la natura di Dio e la nostra persona si sarà ridotto, finché non saremo uno con Dio, come Gesù era uno con il Padre suo. Fratelli, mangiamo il pane che dà la vita eterna. Amen.